mi sentite? L'oggetto delle mie brevi considerazioni è, come diceva il professor Grasso, il ruolo del Presidente della Repubblica. Un profilo abbastanza trascurato nel dibattito scientifico sulla riforma per la quale ci sarà il referendum, perché effettivamente la riforma incide in modo abbastanza limitato sugli articoli relativi al Presidente della Repubblica. Alcune modifiche sono del resto del tutto coerenti con l'impianto della riforma, per esempio il superamento del bicameralismo perfetto comporterebbe che il Presidente della Repubblica possa sciogliere soltanto la Camera dei Deputati, essendo la Camera dei Deputati l'unica Camera elettiva che accorda poi la fiducia al governo. In verità però il testo va letto con un po' più di attenzione, perché alcune modifiche incidono in modo anche significativo sul ruolo presidenziale, soprattutto con riguardo all'elezione del Presidente della Repubblica, e il ruolo del Presidente della Repubblica deve essere altresì confrontato con altre modifiche al testo costituzionale, per esempio rispetto ai procedimenti normativi che sono stati trattati nelle relazioni precedenti. Iniziando dalla modifica forse più significativa, che è quella relativa alla modalità di elezione del Presidente della Repubblica, la prima modifica significativa riguarda la composizione del collegio elettorale che elegge il Presidente della Repubblica, oggi composta da Parlamento in seduto comune, quindi il Camera più 6 componenti della Camera, Senato e delegati regionali, che sono 3 per ogni regione salvo la Valle d'Aosta che ne ha una. Nella riforma per la quale ci sarà il referendum, questo collegio elettorale cambia, nel senso che il collegio elettorale del Presidente della Repubblica sarà composto dai membri della Camera dei Deputati, quindi dall'unica Camera rappresentativa, e dai senatori, che, come anticipava il professor Kosulic, non saranno più elettivi, ma saranno eletti, avranno una rappresentanza soltanto indiretta. Questa trasformazione è coerente con l'idea per cui il Senato diventerà Camera rappresentativa delle autonomie territoriali, quindi ha senso che venga superata la presenza dei delegati regionali. Se il Senato rappresenta le autonomie regionali, le istanze regionali saranno proprio rappresentate dai senatori che parteciperanno alle elezioni del Presidente della Repubblica. Questo ovviamente dipenderà molto dalla capacità dei senatori di rappresentare effettivamente le istanze regionali. Il sistema di elezioni, il sistema di designazione dei senatori che è stato scelto, secondo non il modello austriaco tedesco del Bundesrat, ma un sistema di elezione da parte dei consiglieri regionali che saranno anche senatori, potrebbe non favorire una piena rappresentanza delle autonomie territoriali. Cioè i senatori, i consiglieri regionali potrebbero, come avviene adesso per i delegati regionali, di fatto orientarsi nel voto a quelle che sono le indicazioni del partito di appartenenza a livello nazionale. Quindi è una variabile che dovrà essere poi verificata sul campo nel caso in cui la riforma dovesse essere approvata definitivamente. È stata un po' contestata da parte di alcuni sproporzione che ci sarebbe tra il numero dei deputati rispetto al numero dei senatori, che sarebbero oltre 6 volte superiori a quei deputati, sarebbero di oltre 6 volte superiori ai senatori. Quindi il ruolo del Senato in questo collegio elettorale verrebbe un pochino schiacciato, tenendo conto che la Camera dei Deputati è anche l'unico organo direttamente rappresentativo del corpo elettorale, per giunta da eleggersi allo Stato con una legge elettorale, l'Italicum, che tende a premiare notevolmente la lista che prende più voti, anche se ha una percentuale di voti, come ricordava prima il professor Grasso, abbastanza contenuta. Con riguardo ai quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica, la riforma va nel senso auspicato da più parti della dottrina, nel senso che l'evoluzione del sistema politico italiano in senso tendenzialmente maggioritario suggeriva da tempo l'innalzamento del quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica, e la riforma va in questo senso. Oggi il Presidente della Repubblica è eletto con una maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea nei primi 3 scrutini, dal quarto basta la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea elettiva. Con la riforma queste frazioni cambiano. Nei primi 3 scrutini rimane inalterata la maggioranza dei 2/3, dal quarto è sufficiente la maggioranza dei 3/5 dei membri dell'Assemblea, dal 7° scrutinio diventerebbe sufficiente la maggioranza dei 3/5 dei votanti. Sono state fatte un po' di proiezioni considerando tutte le possibili variabili, tutte le possibili situazioni che si possono verificare. E in linea di principio è stato anche ipotizzato che qualora il Presidente non venga eletto nei primi scrutini, ma si vada oltre il settimo, quindi quando la maggioranza scende a 3/5 dei votanti, basterebbero 220 membri dell'Assemblea per eleggere il Presidente della Repubblica. Tenendo conto che con l'Italia, con chi vince le elezioni, ha 340 deputati, è una maggioranza facilmente raggiungibile. E questo ha spinto alcuni a ipotizzare criticamente l'eventualità di un presidente di minoranza. Ora, questa è un'ipotesi sicuramente che potrebbe astrattamente verificarsi. Non bisogna però dimenticare che le forze politiche in sede di elezione del Presidente della Repubblica tendono sempre a dividersi molto, soprattutto nei primi scrutini c'è sempre un candidato di bandiera cosiddetto, che si sa benissimo che non verrà mai eletto, ma le forze politiche comunque lo candidano ugualmente. Il voto poi è segreto, quindi non è detto che i deputati di una certa lista sostengano poi il candidato proposto dal partito. Il caso dell'ultima elezione, dei 101 voti mancanti alle ultime elezioni, è indicativo di questo atteggiamento disinvolto dei deputati. Quindi non è detto che poi quello che viene previsto si concretizzi. E ancora si dà per scontato che i partiti politici di opposizione si ritirino sull'Aventino cosiddetto, cioè se la forza di maggioranza insiste con il proprio candidato, le forze politiche di opposizione si ritirino, non partecipando al voto determinano l'abbassamento del quorum e venga eletto un presidente di minoranza. È un'eventualità questa, a mio modo di vedere, abbastanza remota, perché quando l'elezione del Presidente della Repubblica è una delle rare occasioni in cui si vedono le assemblee parlamentari sempre piene, quindi dal punto di vista strategico è difficile pensare che le forze politiche di opposizione non partecipino al voto. Quindi l'ipotesi di un Presidente di minoranza è assolutamente residuale, molto ipotetica, molto lontana a mio modo di vedere. È stato sostenuto che però anche l'esistenza di questa eventualità potrebbe indurre la forza politica di maggioranza, che ha una maggioranza schiacciante con l'Italicum insieme a questo collegio elettorale, possa comunque, anziché cercare un candidato in grado di raccogliere intorno a sé il consenso più ampio, forzare con l'imposizione di un candidato che comunque riuscirà prima o poi ad essere eletto. Ecco, questa è un'eventualità di cui bisogna dare atto, ma rimessa agli equilibri politici e a variabili che allo Stato non possono essere previste. Ecco, il rischio però che venga eletto sempre un Presidente della Repubblica di minoranza mi pare un'ipotesi possibile, ma abbastanza residuale, abbastanza molto, molto improbabile. Quindi c'è stato un innalzamento del quorum nella sostanza, meglio nella forma. Nella sostanza rimane questa incognita, ma ripeto, un Presidente di minoranza è un'ipotesi molto improbabile. Questo per quanto riguarda l'elezione. Vado avanti con qualche pennellata, non posso approfondire tutti gli aspetti, però qualche altro spunto è meritevole di attenzione. Oggi il Presidente della Repubblica, in caso di impedimento, è sostituito attraverso l'istituto della supplenza dal Presidente del Senato. Nella riforma cambia questo modello ed è la funzione di supplente sarà svolta dal Presidente della Camera dei Deputati, e questo è coerente col fatto che sia l'unica Camera direttamente elettiva da parte del corpo elettorale. Il problema è che il Presidente del Senato potrebbe, nel caso in cui scatti la supplenza, diventare il Presidente del Parlamento in seduta comune, quindi dell'organo che deve eleggere il Presidente della Repubblica. E questo potrebbe determinare qualche piccolo problema, non fosse altro, sono stati avanzati anche critiche per cui il Presidente del Senato non conoscerebbe il regolamento della Camera dei Deputati, questi sono rilievi un po' inconsistenti. Potrebbe però verificarsi che il Presidente del Senato, che è o un consigliere regionale o un sindaco, decada nell'amore del procedimento elettorale, perché come sapete l'incarico di senatore è legato a quello di consigliere regionale o di sindaco, quindi potrebbe scadere il suo mandato nelle more del procedimento elettivo del Presidente della Repubblica e ci potrebbero essere poi dei problemi. Ecco, forse sarebbe stato meglio, ma questo era un correttivo di poco conto, individuare in questo caso la presidenza da parte del vicepresidente della Camera dei Deputati. deputati, di uno dei vicepresidenti della Camera dei Deputati, che avrebbe assicurato continuità. Comunque, un piccolo rilievo. I senatori di nomina presidenziale rimangono. Sapete che il Presidente della Repubblica nomina anche attualmente dei senatori, scegliendoli tra cittadini che hanno illustrato la patria per tantissimi meriti in ambito civile, scientifico, artistico. Rimangono questi senatori a vita. Non è stato molto ben capito il significato di questa permanenza, soprattutto per il fatto che il Senato, come ricordava prima il professor Kosulic, dovrebbe rappresentare le autonomie territoriali e non si capisce cosa rappresenterà come potrebbero rappresentare queste autonomie dei senatori di nomina presidenziale, che resteranno in carica solo 7 anni. Si risolve definitivamente il problema di quanti siano i senatori di nomina presidenziale, se 5 in totale o se ogni presidente ne possa eleggere 5, una norma transitoria prevede che possano essere al massimo 5, così superando un problema che era stato oggetto di dibattito in dottrina. Un ultimo cenno incidentale ha due importantissime prerogative presidenziali: la promulgazione delle leggi e il rinvio presidenziale delle leggi. La promulgazione delle leggi rimane invariata, il ruolo presidenziale rimane invariato. L'articolo 73 dispone che debba avvenire la promulgazione entro 30 giorni dall'approvazione della legge. Un problema si potrebbe porre considerando l'individuazione di quale sia il pies a quo dal quale decorrono questi 30 giorni, perché oggi le due Camere devono approvare lo stesso testo e dunque il problema non si pone. Nel procedimento legislativo definito dall'articolo 70, l'intervento del Senato potrebbe essere in alcuni casi solo eventuale, però non concludersi con una vera e propria deliberazione da cui far decorrere il termine. Quindi potrebbe esserci qualche problema nell'individuare il momento esatto da cui decorrono questi 30 giorni, però un problema abbastanza risolvibile. Con riguardo al rinvio delle leggi, anche rispetto a questo potere presidenziale non cambia molto il testo. È prevista la possibilità per il Presidente della Repubblica di rinviare i testi di legge. Si aggiunge che qualora la richiesta di rinvio riguardi una legge di conversione del decreto legge, il termine per la conversione in legge sia differito di 30 giorni, ma una modifica apprezzabile. Ci si chiede in che modo cambia il potere del Presidente della Repubblica nell'esercizio di questo potere di rinvio. Alcuni hanno sostenuto che questo potere, che il Presidente ha finora esercitato sempre con estrema cautela, perché è un organo di garanzia, ovviamente non partecipa alla definizione dell'indirizzo politico, potrebbe essere esercitato in modo anche fortemente garantistico rispetto, per esempio, agli interrogativi che potrebbero derivare dal procedimento legislativo. L'articolo 70 prevede diverse modalità di intervento del Senato nel procedimento legislativo e il rischio di vizi formali della legge potrebbe essere dietro l'angolo. Certo, i vizi formali potrebbero essere sempre giudicati dalla Corte Costituzionale, questo è ovvio, ma si tratta, come sappiamo, di un controllo successivo. Potrebbe essere utile invece che il Presidente della Repubblica, soprattutto in una prima fase, qualora la riforma fosse approvata, esercitasse il potere di rinvio per intervenire proprio sui vizi formali. Un controllo preventivo che potrebbe evitare poi problemi successivi e un controllo successivo da parte della Corte Costituzionale. L'ultimo inciso riguarda il ruolo del Presidente della Repubblica nell'emanazione degli atti normativi del Governo, in particolar modo con riguardo all'emanazione dei decreti legge, quindi quegli atti che il Governo adotta per fronteggiare casi straordinari di necessità ed urgenza. L'articolo 87 non cambia, ci dice solo rimane inalterato, il Presidente della Repubblica emana i decreti legge. Però cambia l'articolo 77, viene formalizzato in Costituzione quanto già introdotto dalla legge 400 dell'88, per esempio non possono essere adottati decreti legge in materia elettorale, in materia di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, non possono essere reiterati, non possono essere introdotte disposizioni, norme dichiarate incostituzionali dalla Corte. Ecco, questo viene però formalizzato per la prima volta in Costituzione. E questo potrebbe secondo alcuni, valorizzare il ruolo del Presidente della Repubblica che, proprio in forza di questa formalizzazione costituzionale dei limiti al decreto legge, potrebbe, in alcuni casi limite, rifiutarsi la emanazione dei decreti legge, tenendo conto che esiste anche l'istituto del voto a data certa per i disegni di legge di iniziativa del governo, e quindi il governo già dispone di strumenti forti per perseguire la realizzazione del suo indirizzo politico, e questo potrebbe spingere il Presidente della Repubblica a vigilare con molta fermezza sull'esistenza effettiva dei presupposti per l'adozione del decreto legge e quindi ricondurre questo strumento straordinario nell'alveo corretto del dettato costituzionale, quindi strumento da utilizzare solo in casi straordinari di necessità e urgenza. Quindi, per chiudere, le modifiche non sono moltissime, salvo forse quella per l'elezione, però sussistono i presupposti a che il ruolo del Presidente della Repubblica possa espandersi o ritrarsi in ragione del momento che sta vivendo, del passaggio istituzionale che si sta attraversando. Già attualmente la figura del Presidente della Repubblica viene ricostruita con l'immagine della fisarmonica, il suo ruolo si espande o si ritrae a seconda del passaggio istituzionale che sta vivendo il Paese. Ecco, la riforma in questo senso valorizza questo ruolo del Presidente, che potrebbe quindi espandere il proprio ruolo proprio nei momenti di crisi istituzionale. Vi ringrazio.